versetti da 43, anzi da 45 a 46, capitolo 13, primi due versetti e poi altri due versetti che sarebbero dunque i versetti 45 e 46. Il salmo per la preghiera responsabile sarebbe il salmo 32, ma noi questa sera avremo a che fare col salmo 46, quindi la seconda lettura che è tratto dalla prima lettera ai Corinzi. Stiamo leggendo come seconda lettura la prima ai Corinzi in questo tempo ordinario, e quindi capitolo 10, dal versetto 31, alla fine del capitolo 10, si arriva al versetto 1 del capitolo 11. Quindi il brano evangelico che noi rileggeremo tra qualche momento, nel Vangelo secondo Marco, siamo alla fine del capitolo 1, dal versetto 40 al versetto 45. Ci disponiamo così a celebrare ormai in comunione con tutta la Chiesa la sesta domenica del tempo ordinario, mentre proprio oggi stiamo celebrando la festa solenne della Madonna del Pilerio, patrona di Cosenza e di tutta la diocesi. È con pacata ma intensa letizia che la Chiesa celebra i misteri della nostra salvezza. Per lei non ci sono tempi di vuoto, tempi di lontananza o anche soltanto di sospensione. La Chiesa, che ha ricevuto la rivelazione del mistero nascosto dai secoli in Dio, custodisce con fervorosa devozione il deposito che le è affidato, ossia la bellezza gloriosa della vita cristiana. Vita che è stata illuminata da Cristo, figlio di Dio, risorto dai morti. È proprio nella luce di questa bellezza che la Chiesa custodisce con fede la parola dell'Evangelo e l'Eucaristia, insieme con la varietà, la ricchezza di tutti i segni sacramentali. Viviamo anche noi con la stessa fedeltà e la stessa letizia della Chiesa. Questa tappa del cammino liturgico che ci conduce attraverso le vicende del tempo ordinario in questi mesi invernali è un'occasione di cui bisogna approfittare. Il disegno provvidenziale della misericordia di Dio contiene e stringe ormai tutti i confini della nostra vicenda umana. Con preghiera semplice e fiduciosa, vediamo anche noi, mentre si compie lungo itinerari per noi imperscrutabili, eppure sempre intrecciati con l'evento pasquale di Cristo nostro Signore, si compie la volontà del Padre, ossia la conversione del cuore umano e la gestazione di una umanità nuova che si viene edificando come famiglia di figli di Dio. Approfittiamo, vi dicevo, anche noi di questo tempo di grazia con cuore aperto e con fiducia sincera. Ed ora leggiamo nel libro del Levitico il testo che vi citavo, sono pochissimi versetti, a proposito di tutta la legislazione dedicata ai casi di lebbra, nei capitoli 13 e 14 del Levitico. Agata, leggiamo. Primi due versetti del capitolo 13, con i versetti 45-46.
Il Signore aggiunse a Mosè e ad Aronne: quando uno ha sulla pelle del corpo un tumore o una pustola o macchia bianca che faccia sospettare una piaga di lebbra, quel tale sarà condotto dal sacerdote Aronne o da qualcuno dei sacerdoti suoi figli. Il leproso colpito dalla lebbra porterà vesti strappate e il capo scoperto, si coprirà la barba e andrà gridando: immondo, immondo. Sarà immondo finché avrà la piaga, e immondo se ne sarà solo, abiterà fuori dell'accampamento.
Ecco, Il lebbroso è colui che grida immondo, immondo, e mantiene le distanze e anzi chiama tutti coloro che eventualmente comparissero all'orizzonte della sua esistenza affinché stiano a distanza da lui. Il brano evangelico leggiamo senz'altro nel Vangelo secondo Marco, gli ultimi versetti del capitolo primo, da 40 a 45. Piero, vuoi leggere?
In quel tempo venne a Gesù un lebbroso. Lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi, puoi guarirmi. Mosso a compassione, stese la mano, toccò e gli disse: lo voglio, guarisci. Subito la lebbra scomparve ed egli guarì. E ammonendolo severamente lo rimandò e gli disse: guarda di non dir niente a nessuno, ma va, presentati al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha ordinato a testimonianza per loro. Ma quegli, allontanatosi, cominciò a proclamare e a divulgare il fatto, al punto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte.
Ecco, grazie. Ritorniamo al Salmo 46, che adesso rileggeremo insieme. Abbiamo a che fare dalla fine del primo libretto del Salterio, nel Salmo 41, e dall'inizio naturalmente del secondo libretto, dal Salmo 42, con l'avventura di un personaggio che è stato senz'altro definito come il debole. Ne parlavamo nel corso delle settimane che stanno ormai alle nostre spalle, da una lezione divina all'altra. Il debole, colui che comprende il debole, quell'uomo beato di cui andava in cerca l'orante del Salmo 41, fino a rendersi conto che proprio egli stesso nella sua debolezza è quel tale che è in grado di comprendere il debole. E dunque il secondo libretto del Salterio ci ha subito in continuità con quella testimonianza che ha concluso il primo libretto, ci ha coinvolti nella ricerca di un linguaggio interiore come modalità esplicita e matura di testimonianza di quel debole che comprende e che comprende nel senso non che diventa particolarmente intelligente o astuto o via di questo passo, ma comprende nel senso che è proprio il suo linguaggio interiore che si viene qualificando, i criteri interpretativi della realtà e dunque leggevamo i salmi da 42 in poi fino al momento in cui ci siamo resi conto di come quel linguaggio, dicevo poco fa, che da un salmo all'altro si viene precisando, esplicitando, passa attraverso la gioia ed è in grado nella gioia di assorbire l'intensità di un lamento davvero commovente nel Salmo 44 e intanto ecco l'ultimo Salmo che abbiamo letto, il Salmo 45, ci ha chiamati a condividere la preparazione a una festa di nozze. Ma sono criteri interiori, criteri interpretativi della realtà, della storia, del vissuto personale, del modo di stare al mondo, tutto quel che ripeto di salmo in salmo, stiamo man mano scoprendo come frutto di quel di quell'itinerario di conversione che ha condotto l'orante lungo il corso del primo libretto fino a scoprire quale beatitudine è riservata al debole che comprende il debole. Ecco, e adesso vedete, anche noi che siamo reduci dalla lettura del Salmo 45, l'epitalamio, canto nuziale, ne parlavamo una settimana fa, e noi che siamo stati spettatori di quella descrizione del personaggio ormai intronizzato, in attesa, lo sposo, il sovrano, ed ecco, e poi abbiamo fatto conoscenza con la fidanzata a lui promessa che è in viaggio, e dunque l'umanità che sta procedendo verso l'incontro finale con il Signore intronizzato, colui che ha portato a compimento la sua missione. Fatto sta che abbiamo constatato come il viaggio della fidanzata, che viene da una località remota, ha preso le distanze rispetto alla sua famiglia di origine ed ora è in grado di presentarsi come testimone di un ascolto che la riguarda nell'intimo più profondo del suo animo, presentarsi al re intronizzato, ed è accompagnata da un corteo. Ecco, io credo che proprio qui adesso possiamo inserirci con la lettura del Salmo 46. Anche noi, vi stavo dicendo, siamo coinvolti in quell'unico grande corteo che conduce l'umanità lungo le strade della storia fino al trono dell'agnello, immolato, vittorioso, colui che regna. E siamo parte di quel corteo, ecco. Lo scenario che si apre dinanzi a noi, adesso il Salmo 46, ma allo stesso tempo uno scenario che si apre dentro di noi, e il Salmo 46 ci riguarda proprio in quanto partecipiamo a quel viaggio avventuroso e quella vicenda che è prerogativa caratteristica della fidanzata promessa è in realtà la nostra vicenda, laddove stiamo acquisendo nuovi criteri di discernimento per quanto riguarda, ripeto, quel che avviene nel mondo e la sequenza delle vicende che danno forma alla storia umana e quel che avviene dentro di noi. Cosa sta avvenendo, per dirlo adesso con un'espressione che risuona con particolare eloquenza nel Salmo 46, cosa sta avvenendo sulla terra? Il termine terra ritorna qui, adesso lo noteremo insieme, senza alcun imbarazzo, in maniera strategica. Cosa sta avvenendo sulla terra? Ma per dirla poi in maniera forse anche più banale, con un altro interrogativo che mi sembra equivalente, ma dove andiamo a parare? Dove andiamo a parare? Cosa sta avvenendo sulla terra? Questo viaggio nel quale siamo coinvolti anche noi in quel tumultuoso corteo di cui ci parlava il Salmo 45 in termini allusivi, ma adesso ci rendiamo conto che non è una una realtà che possiamo considerare come un fenomeno spettacolare da osservare a distanza, perché noi ci siamo dentro. Ci siamo dentro. Quel corteo. Ed ecco il nostro salmo che si apre con un'intestazione che naturalmente non fa parte del salmo, però un'intestazione particolarmente impegnativa. Leggo subito il versetto 1: al maestro del coro, dei figli di Core, sulle vergini canto. Questo sulle vergini un'espressione che spesso non viene tradotta, alla mot, per dirla stando all'espressione usata qui in ebraico, spesso non viene tradotta perché non ci si rende ben conto del suo significato. Qui la mia Bibbia dice con sulle vergini, credo che la nuova traduzione dica credo, adesso senz'altro posso affermare che la nuova traduzione dice per voci di soprano, dunque un'indicazione di carattere tecnico, una rubrica liturgica, l'accenna a una certa melodia l'impegno delle voci adatte al canto che qui ci viene offerto. Ma vedete che nel corso dei secoli, fin d'epoca molto antica, poi questa espressione ha incuriosito i traduttori. La traduzione in greco, tanto per dire, dice hypertonkrifion, che significa per le cose segrete. Questa è una traduzione molto antica, ma certamente indicativa di una lettura del testo che percepisce in esso l'accenno a un'intenzione nascosta nell'intimo di Dio, di cui man mano coloro che sono in cammino, partecipi di quel corteo di cui sappiamo, si rendono conto. È il motivo che dall'interno sostiene e dall'interno illumina e dall'interno rende qualitativamente evolutivo il modo di partecipare al viaggio. Si imparano delle cose e si imparano delle cose che sono relative ai segreti di Dio. Così, ripeto, stando alla traduzione in greco, poi nella tradizione interpretativa ermeneutica del mondo ebraico si insiste in un certo contesto su un modo di intendere questa espressione come se fosse il plurale di olam, e quindi i mondi. Qui è in questione uno sguardo sul mondo, sui mondi, sul tempo e sullo spazio. Ma vedete, accenni che restano così piuttosto grezzi e inconcludenti, ma accenni che comunque confermano quella indicazione che io vi porgevo qualche momento fa, e cioè qui abbiamo a che fare con un percorso interiore di maturazione nel discernimento di quel modo che si sta evolvendo circa la visione e l'interpretazione di quello che sta succedendo, di quello che avviene nella storia umana, dove andiamo a parare. E allora il salmo si sviluppa in tre strofe. che sono facilmente riconoscibili, e gli studiosi spesso inseriscono il Salmo 46 in un particolare categoria di salmi che vengono denominati cantici di Sion, nel senso che, come constateremo tra un momento, anche se non viene menzionata espressamente, compare la città di Gerusalemme. Canti che hanno a che fare con il valore che nel corso della storia della salvezza il popolo di Dio ha apprezzato nella particolare presenza di quella città, con tutta una serie di addentellati che contribuiscono a conferirle un'identità singolarissima, come sappiamo per altra via. Cantici di Sion, un valore sacramentale, il valore di un riferimento che nel tempo e nello spazio ha una sua particolare eloquenza, nel senso che è rivelativo di un'intenzione di Dio. Bene, il nostro Salmo è uno di quelli che appartengono a quella categoria, come il Salmo 48, il Salmo 76, il Salmo 87, per dire, ancora qua e là, altri salmi o frammenti di salmi, e poi richiami anche alla predicazione dei profeti. Fatto sta che qui il nostro salmo, ripeto, si sviluppa in tre strofe che sono intervallate dalla presenza di un ritornello. Il ritornello voi subito potete individuarlo nel versetto 6 e nel versetto 12. Ma il ritornello dovrebbe essere introdotto, a questo riguardo gli studiosi sono normalmente concordi, tra il versetto 4 e il versetto 5, dove in realtà non si legge, ma tutto lascia intendere che per motivi che adesso non siamo in grado di decifrare, il ritornello che separava la prima dalla seconda strofa è scomparso. Ma le tre strofe sono scandite dalla ripetizione del medesimo ritornello, e la prima strofa va dal versetto 2 al versetto 4. Leggo: Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce. Notate che questo versetto dà un orientamento a tutto il salmo che seguirà. È un orientamento che è più che mai adeguato alla condizione di itineranti, di viandanti, che è quella di coloro che partecipano al corteo di cui sappiamo. Ebbene, vi dicevo a modo mio poco fa, anche se con termini piuttosto banali, ma dove andiamo a parare? Ebbene, c'è un rifugio, e il rifugio qui, vedete, viene identificato con Dio stesso, che vive e dimora nella sua assoluta trascendenza, e d'altra parte è proprio a lui che viene attribuito il titolo di garanzia per noi di quel riparo di cui abbiamo bisogno nel contesto in cui il cammino che stiamo affrontando certamente passa attraverso angosce innumerevoli. Aiuto sempre vicino, non manca mai, per dirla più in modo più letterale, nelle angosce, nelle strettoie, nei momenti in cui il fiato è pesante o addirittura sembrerebbe di soffocare. Notate però che questa affermazione subito deve essere collocata nel contesto di come dire, una irruzione molteplice e più che mai pericolosa. Non per niente le angosce di cui si parla qui non sono fenomeni considerati in pura teoria, ma nella concretezza del viaggio. Qui abbiamo a che fare con l'irrompere di forze poderose, forze cosmiche che danno adesso l'impressione di essere orientate a stringere, a frenare, a trattenere, addirittura provocare un risucchio della nostra condizione itinerante laddove si inabissa la dimora che in realtà è il luogo del caos. Leggo: perciò non temiamo se trema la terra, dunque la terra è terremotata, se crollano i monti nel fondo del mare, già. E insiste: tremano, si gonfino le sue acque, tremino i monti per i suoi flutti. Attenzione a questi due versetti, poche righe, ma vedete come qui abbiamo a che fare con lo scatenamento di forze poderose che vengono considerate come espressione di una arroganza veramente più che mai minacciosa. Dico arroganza perché il termine tolto con i suoi flutti qui propriamente intende l'arroganza dei flutti. Sono flutti di un mare in tempesta, è l'arroganza di forze che sono in grado di niente meno che di inghiottire la terra, di ridurre l'elemento solido del creato a poltiglia che l'elemento liquido trascina e travolge a modo suo senza rispettare nulla e nessuno. E notate che così come qui è possibile contemplare in maniera così essenziale uno sconquasso che è relativo alle componenti del creato nei suoi aspetti oggettivi. Le due grandi componenti, la componente solida, la terra, la componente liquida, ed ecco, mare e tutte le altre realtà che danno dell'acqua un'espressione dirompente, travolgente, minacciosa. Addirittura qui sembra di avere a che fare con un richiamo all'antico racconto del diluvio, ma insieme con questa visione dei dati oggettivi, empirici, dei componenti del creato, qui subito si coglie il richiamo a un riscontro interiore. Ciò che è solido e ciò che è mobile, nel vissuto umano, propositi, ed ecco una solidità, un orientamento, una decisione, una presa di posizione nell'animo umano che è esposta a contraddizioni, a ostacoli, esposta sempre al rischio che sembra davvero ingovernabile di un risucchio in una disintegrazione senza rimedio. E d'altra parte ciò che nell'animo umano, nel vissuto umano è raffigurato mediante la mobilità dell'elemento liquido, l'acqua, le passioni, e qui passioni che esplodono, passioni che invadono, passioni che travolgono, e dunque in questo contesto dove la scena del mondo fuori di noi, ma la scena di quel mondo che è dentro di noi ci appare attraversata da queste onde travolgenti, quantomeno tali da manifestare l'esposizione costante a un complesso di energie imponderabili che non sono gestibili da parte della nostra iniziativa umana, non sono governabili da noi e con le quali bisogna pur fare i conti e dalle quali si è costantemente accompagnati e travolte. Questa forza che irrompe con tanta arroganza nelle sue varie manifestazioni fuori e dentro di noi. Ed ecco, vedete, la strofa che stiamo leggendo dice: non temiamo, questo è il perno della strofa, nel versetto 3, non temiamo, se è quel che segue, e non temiamo. Ecco, c'è un rifugio che comunque, vedete, sta sopra di noi. Sta sopra la terra, questo rifugio è Dio, rifugio e forza, e noi non temiamo, è un'affermazione forte, sincera, è un modo di proseguire nel viaggio laddove tutte le minacce ci angosciano e ci stritolano in maniera così drammatica. C'è un rifugio. Eppure vedete che questo rifugio, che è per noi, è fuori di noi, è fuori di questa terra. La strofa che stiamo leggendo ci rimanda a una presenza che, per quanto sia inaccessibile nella sua altezza, è garanzia di rifugio per noi, ma è pur vero che rimane al di sopra di noi e delle nostre misure terrene. È lui, ma irraggiungibile, inarrivabile, eppure il nostro rifugio, e non temiamo. E qui la strofa ci lascia in sospeso: com'è possibile che non restiamo preda della paura quando in realtà il rifugio che ci viene garantito è sopra, è fuori, è da identificare con l'assoluta inaccessibilità di Dio. E qui vedete il ritornello che leggo tenendo conto di quanto poi leggeremo nei versetti 8 e 12. Il Signore degli eserciti è con noi, nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Dio, degli eserciti, ecco, noi notate, ecco, dire il Dio degli eserciti è esattamente il Signore dell'universo, gli eserciti è la volta celeste per dire la creazione nella sua immensità, nella sua complessità, ed è lui il sovrano trascendente. E d'altra parte, vedete, il ritornello dice il Dio degli eserciti, il Signore degli eserciti è con noi, in Manu, dice il Braille. E poi è un rifugio per noi, è il Dio di Giacobbe. E vedete, quel rifugio che nella strofa che abbiamo appena letto è identificato con la presenza di colui che è irraggiungibile da parte nostra, eppure il nostro rifugio è un rifugio per noi, lui nella sua trascendente inaccessibilità, ed ecco il Dio di Giacobbe. E Giacobbe è personaggio che svolge un ruolo indimenticabile nella storia della salvezza, che comunque è la nostra storia, ed è la storia che riguarda tutti coloro che intraprendono, in questo caso Giacobbe è veramente figura esemplare, un cammino di conversione, il Dio di Giacobbe. Ma vedete, qui restiamo come un po' disorientati, tenendo conto di quanto è precisa, rigorosa, appassionata questa affermazione. Noi non abbiamo paura perché il nostro rifugio è Dio, ma è sopra di noi ed è sopra la terra, è il Signore degli eserciti. E d'altra parte il ritornello ribadisce, è con noi, e quel rifugio che è per noi nella trascendenza del Dio vivente si è manifestato attraverso vicende che hanno coinvolto l'esistenza di un personaggio come Giacobbe. Fatto sta che adesso la seconda strofa dal versetto 5 al versetto 7, dove leggo: un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città. Notate la scena come è drasticamente mutata rispetto al tumulto di acque che irrompono, che travolgono, che risucchiano, montagne che affondano, terra che trema e si sgretola e sprofonda nell'abisso, e tutto quello che è nello scenario cosmico, ma tutto quello che è nello scenario interiore dell'animo umano. E adesso invece una scena così, così pacata, e adesso abbiamo a che fare, vedete, con una città che è collocata al suo posto nelle misure di spazio e di tempo che sono dimensioni della storia umana. C'è di mezzo un fiume, sono dei ruscelli che rallegrano la città di Dio. In realtà la città di Dio è certamente Gerusalemme, ma Gerusalemme non è una città visitata, attraversata o comunque non lambita da chissà quali grandi fiumi, tutt'altro. Però vedete qui nella visione, che poi è una visione che si rifà anche a tante descrizioni, a tanti messaggi, a modi di rivolgere affettivamente lo sguardo verso Gerusalemme, come leggiamo in molti testi della letteratura profetica e così anche in altri salmi. Un fiume, i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, la santa dimora dell'Altissimo. Vedete, adesso abbiamo a che fare con una città che è dimora dell'Altissimo. L'Altissimo. E qui questa città, anch'essa, è alle prese con motivi di conflitto, certamente. Tra l'altro la storia del popolo di Dio a questo riguardo ne ha visto di tutti i colori, ma quel che conta è che Dio sta in essa, e non potrà vacillare. Guardate che questo verbo vacillare è lo stesso verbo che prima era tradotto con crollare nel versetto 3. Ebbene, questa città non vacilla, la soccorrerà Dio. E qui è lo stesso verbo che compariva all'inizio del Salmo nel versetto 2, dove si parlava di un aiuto, ecco, il soccorso. E la soccorrerà Dio prima del mattino. Mattino è il momento in cui si risolve il dramma notturno e tutto quello che può essere stato motivo di oscurità, di appesantimento, di conflitto, di minaccia più che mai invadente per Gerusalemme, ecco che al mattino il dramma è superato. E infatti vi dice che fremettero le genti, e tra l'altro il verbo fremere è lo stesso che compariva nel versetto 4, là nel versetto 4 fremevano le acque dell'abisso marino, qui fremono le genti, dunque le nazioni della terra, i regni si scossero di nuovo, lo stesso verbo tradotto con vacillare, tradotto precedentemente con crollare, e i regni si scossero, e gli tuonò, si sgretolò la terra, ritorna il termine terra, soltanto che terra adesso è la scena della storia umana, ed è la scena nella quale è inserito anche il nostro cammino, è là dove le misure di spazio e di tempo ci definiscono, ed ecco la storia umana dove sono presenti certamente e energicamente pretendono di invadere la scena della terra, i poteri del mondo, sono tutti quei sistemi che in un modo o nell'altro rientrano dentro alle figure imperiali che sono presenti con diverse fisionomie nel corso della storia della salvezza e poi riemergono costantemente nel corso della storia umana con diversi diversi equilibri e diversi linguaggi, ma ecco tutti quelle figure imperiali che nella rivelazione biblica poi sono inevitabilmente e intrinsecamente inquinate dall'idolatria. Ebbene, qui la città di Dio è il luogo di rifugio sulla terra, perché è la città di Dio, perché proprio nel corso della storia umana il contesto nel quale il tumulto delle forze che nel corso della storia vorrebbero imporre i criteri della prepotenza che domina e che schiaccia, ed ecco adesso è la dimora dell'Altissimo ed è il rifugio. Vedete, colui che è elevato nell'alto, colui che è intronizzato nella sua sovranità trascendente, adesso qui è colui che dimora nella città che gli appartiene, e la città è una presenza inconfondibile sulla scena della storia umana. Ed ecco che qui vedete noi stiamo contemplando un punto di luce d'altra parte come un segnale che dà orientamento al grande viaggio nel quale è coinvolta l'umanità intera. C'è il popolo dell'Alleanza che fa capo a Gerusalemme, pellegrini che salgono, e ci siamo anche noi con il nostro corteo, ma c'è l'umanità intera che man mano scopre come nelle misure proprie della nostra vicenda umana ci è dato un rifugio, in quanto è una città scelta da lui che è l'Altissimo come sua dimora. E vedete che questa scelta dell'Altissimo qui viene confermata mediante la sonora esplosione di un tuono. Versetto 7: premettero le genti, i regni si scossero, egli tuonò, si sgretolò la terra. I poteri del mondo obbediscono a questo tuono, obbediscono a questo suo prendere posizione sulla scena della storia umana, in quanto ha fatto di quella città la sua dimora. E allora ecco le acque e la luce ed ecco il luogo della fraternità ritrovata, riconciliata, come poi testimoniano tutti i canti di pellegrinaggio, così come leggiamo in altri contesti, coloro che salgono a Gerusalemme e che in questa prospettiva registrano il valore di relazioni di fraternità, che sono in perfetta contraddizione con quello scatenamento di poteri che vorrebbero dominare il mondo secondo i criteri del dominio imperiale. Ed ecco, è là dove l'Altissimo ha preso dimora, sulla terra c'è un rifugio. E qui tutta la storia della salvezza che guarda verso Gesù, ma qui tutta la storia umana che è coinvolta nelle sue diverse componenti, tutto quello che nella storia umana è espressione di molteplici vocazioni, culture, generazioni e generazioni, e d'altra parte ecco il segnale che è collocato in questa particolare sintesi geografica e storica che è propria di una città come Gerusalemme. Ma vedete che anche in questo caso abbiamo a che fare con un segnale che emerge dal di dentro dell'animo umano. L'Altissimo è colui che prende dimora là dove è lui protagonista di quel processo di liberazione, di rieducazione, spesso attraverso il richiamo della nostalgia. Ecco come l'umanità che è alle prese con i conflitti determinati dalla prepotenza imperiale, popoli e nazioni figure che si succedono nel tempo e in quella tumultuosa ricerca di dominio, e d'altra parte la nostalgia della fraternità, la nostalgia che riemerge, il ricordo, il desiderio, il bisogno di di decifrare quel segnale che è collocato sulla scena del mondo a Gerusalemme, ma quel segnale che è inciso in luoghi che erano rimasti ancora oscuri, impenetrati nell'animo umano, ed ecco un segnale luminoso che emerge, ecco come una spia che lampeggia, ed ecco è il Signore che dimora, e che dimora in una città, che dimora nella storia, che dimora nel vissuto di coloro che, come noi, ciascuno sembrerebbe in maniera così singolare e marginale, e d'altra parte è un disegno corale che coinvolge l'umanità intera in questo itinerario di rieducazione alla fraternità, nel senso di una vocazione condivisa, laddove l'Altissimo prende dimora e la moltitudine umana consapevolmente o inconsapevolmente, intuitivamente o allusivamente, la moltitudine umana trova pacifica consolazione nell'obbedire a una storia di famiglia. E allora ecco il ritornello: il Signore degli eserciti è con noi. Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Ed ecco la terza strofa, dal versetto 9 al versetto 11. Venite, vedete le opere del Signore, egli ha fatto portenti sulla terra. Ecco, adesso abbiamo sempre a che fare con il rifugio, vedete? Soltanto che... adesso il rifugio è proprio lui che ci fa vedere i portenti sulla terra. Portenti, espressione shamot, qui che indica qualcosa di poderoso, ma qualcosa anche di spaventoso, è qualcosa di grandioso, ma di commovente, di coinvolgente. Venite, vedete le opere del Signore. Egli ha fatto portenti sulla terra. Il termine terra adesso compare tre volte nella strofa che stiamo leggendo, e leggo, vedete, ci sono due imperativi qui all'inizio della strofa, altri due imperativi alla fine della strofa nel versetto 11, qui già possiamo leggere: fermatevi e sappiate, ma leggiamo i versetti intermedi, cioè dal versetto 9 al versetto 11, ecco, il versetto 10, farà cessare le guerre sino ai confini della terra, romperà gli archi, spezzerà le lance, brucerà con il fuoco gli scudi. Qui più che gli scudi dovrebbe dire i carri, ma sono i carri da guerra, i carri. E quindi fermatevi e sappiate che io sono Dio, eccelso tra le genti, eccelso sulla terra. E vedete che qui adesso abbiamo a che fare con la presa di posizione di colui che l'eccelso nella sua trascendenza prende posizione sulla terra. E prende posizione sulla terra non semplicemente nel senso di quella città che è stata scelta come sua dimora, ma nel senso che qui è proprio la dinamica che dall'interno muove e promuove e anche sconvolge lo svolgimento della storia umana. E qui vedete che questo suo modo di presentarsi dall'alto fa della terra la sua dimora, e non soltanto di una città sulla terra, nel senso che abbiamo più o meno intravisto, ma nel senso che è proprio la terra in quanto tale e lui in quanto tale, lui il trascendente, lui l'altissimo, lui colui che siede nell'alto, lui è attivo, è presente, è nella nostra vicenda umana. E vedete, e questo non in modo teorico, ma con il massimo della concretezza operativa che è propria di colui che fa guerra alla guerra. Ecco, più chiaro di così, vedete, qui non potrebbe esplodere la dimostrazione di questa novità assoluta. Farà cessare le guerre sino ai confini della terra, rileggo il versetto 10, romperà gli archi, spezzerà le lance, brucerà con il fuoco i carri. Dunque è proprio la dinamica che dall'interno muove la vicenda umana, che è raggiunta, attraversata, abitata da lui. E in questo noi troviamo il rifugio. Ecco, il rifugio è la stessa presenza di Dio che dall'alto fa di questa vicenda umana, che è intrinsecamente trasformata. È una vera e propria come dire, alluvione, un vero e proprio terremoto, è il vero come dire, sconvolgimento e sconquasso, nel senso che è la dinamica del nostro vissuto nella storia umana, improntata dalle metodologie della guerra, che viene sconfitta. E in questa sconfitta, ecco, la dimora dell'Altissimo, che si rende abitabile, oltre che per lui, che prende posizione, per noi che troviamo rifugio. Adesso troviamo rifugio. E troviamo rifugio, vedete, non semplicemente nell'alto, che è pure un'affermazione impegnativa, e non semplicemente in quella città perché è meta del pellegrino, ma nel senso che troviamo rifugio là dove in ogni cuore umano si viene rivelando l'urgenza, in certo modo la pesantezza di colui che interviene dall'alto, ma è un intervento che solleva, è un intervento che libera, un intervento che rende finalmente abitabile la scena del mondo, là dove lui abita misure di questo mondo e nel crogiolo drammatico degli eventi che danno forma alla storia umana. Ed ecco, fermatevi, dice il versetto 11, e sappiate che io sono Dio. Questo fermatevi, si può tradurre con arrendetevi, ecco. In latino diventa vacate, date in vacanza. Ma arrendetevi e sappiate che io sono Dio. Ecco, questo si tratta adesso di comprendere, ed è una comprensione interiore, è veramente il frutto maturo di quel discernimento che si svolge nel corso del viaggio. Imparate che io sono Dio, eccelso tra le genti, eccelso sulla terra. Vedete, colui che è l'Altissimo abita, e abita là dove la guerra è sconfitta, la guerra è rimossa, e là dove tutti gli strumenti al servizio della guerra sono spazzati via e sono trasformati in segni di accoglienza e di benedizione. E ecco, sulla terra. E allora rifugio, come adesso poi ripete il ritornello, il Signore degli eserciti è con noi, nostro rifugio è il Dio di Giacobbe, rifugio per noi proprio là dove in ogni cuore umano e nel nostro cuore, man mano che vi andanti ci stiamo chiedendo su quello che sta succedendo, su dove andiamo a parare, cosa vuol dire partecipare a quel corteo in cui ci siamo aggregati leggendo il Salmo 45, ed ecco ogni cuore umano che conosce: sappiate che io sono Dio, eccelso tra le genti, eccelso sulla terra. E imparare a conoscere come ogni uomo, ogni essere umano, creatura di Dio, noi stiamo imparando, stiamo scoprendo che è come un sacramento rivelativo della presenza. È il cuore di Dio che si fa conoscere attraverso quello che in ogni cuore umano è il processo interiore di quel viaggio verso il rifugio, laddove il cuore umano impara a conoscere. Ecco, è il Dio vivente che si fa conoscere, è l'irraggiungibile, il santo, il trascendente che ci offre il rifugio di cui abbiamo bisogno. Ed ecco, vedete, i padri della Chiesa a questo riguardo sono concordi. È evidente, per loro il Salmo 46 ci orienta verso l'uomo che è il protagonista della novità assoluta nella storia umana. È l'uomo secondo il cuore di Dio, è l'uomo che nella sua condizione umana porge a noi il rifugio, nel suo cuore umano porge a noi il rifugio verso cui siamo in cammino, perché questo è quel che sta avvenendo in un modo o nell'altro, trambusto e difficoltà, incertezze, ripiegamenti, interrogativi e disastri, conflitti e prepotenze di ogni genere. Ed ecco, noi stiamo scoprendo che ci è dato il rifugio, che è dimora del Dio vivente per noi e presso di noi, laddove nel cuore umano e nel cuore di quel figlio che è rivelazione del compiacimento di Dio. Ecco, noi siamo accolti e riconosciuti come davvero gli autentici invitati alla festa delle nozze. Salmo 46, lasciamo da parte il nostro testo e invece torniamo ancora una volta al Vangelo secondo Marco, nel capitolo primo, siamo alla fine del capitolo ormai, vediamo di riprendere contatto con queste pagine. Leggevamo passo passo i versetti che precedono nel corso delle domeniche di questo tempo ordinario. Tutto fa capo sempre all'Evangelo di Dio, ricordate, versetto 14, Gesù si recò nella Galilea predicando l'Evangelo di Dio, l'Evangelo di Dio, cioè la strada della conversione alla vita, e questa strada è aperta, ecco l'Evangelo di Dio, ecco la novità di Dio, la strada del nostro ritorno alla pienezza della vita secondo l'intenzione originaria del Creatore è aperta, ecco Evangelo di Dio, nostra conversione alla vita. L'Evangelo di Dio è Gesù, è lui il figlio con il cuore aperto, è lui in ascolto della voce, tutto quello che sappiamo, ma quel figlio con il cuore aperto in ascolto della voce a cui a modo suo anche Salmo 46 faceva riferimento, anche senza saperlo, ma ci metteva proprio direttamente in contatto con quell'uomo che corrispondente all'intenzione di Dio nella sua condizione umana, ed ecco il rifugio per noi di cui abbiamo bisogno e verso cui siamo in cammino. E adesso è in corso il viaggio di Gesù attraverso la condizione umana, il viaggio di Gesù attraverso la condizione umana. Le pagine che precedono, in questo capitolo primo, dopo l'incontro con i primi quattro discepoli, hanno le caratteristiche, non è una novità per nessuno, di un sommario programmatico, man mano che Gesù è alle prese con diversi fondamentali ambienti dell'esistenza umana, ne abbiamo parlato in queste ultime settimane. Ci sono i primi discepoli con lui e quindi ricordate il primo ambiente, la scuola dove Gesù è maestro, ed ecco man mano l'impatto con la resistenza. Gesù il figlio in risposta alla voce in cammino, Evangelo di Dio, perché la strada del ritorno è aperta già, ma c'è un ostacolo, ci sono opposizioni, ci sono ostilità, c'è una resistenza, e Gesù maestro a scuola, la sinagoga, e lì lo spirito immondo, ricordate quel tale già dello spirito immondo, l'autorità di Gesù perché insegna in maniera corrispondente a quel che fa e agisce in maniera corrispondente a quel che insegna, è autorevole il suo insegnamento, e d'altra parte la protesta di quell'essere agitato dallo spirito immondo, protesta che denuncia nel magistero di Gesù la causa di una rovina. Perché ecco qui la resistenza, ecco qui l'opposizione, ecco qui l'ostilità. Nell'esperienza comune, scontata, consolidata, irrigidita, inceppata, bloccata, la vita umana non può accogliere l'intensità, l'autorevolezza di un insegnamento che si realizza. Insegnamento che deve restare una teoria, magari sognata, magari vagheggiata, magari anche predicata, ma non realizzata nei dati oggettivi. Altrimenti, dice quel tale che protesta rivolgendosi a Gesù nella sinagoga di Cafarna, andiamo in rovina. La scuola, ma poi dopo si passa attraverso la casa, ne parlavamo la settimana scorsa, la casa che è anche la famiglia, e Gesù è ospite, soltanto che in quella casa o famiglia che dir si voglia c'è la febbre, e per cui ne parlavamo, è come automatica la difesa da parte di coloro che pure hanno ricevuto Gesù in quella casa. C'è di mezzo Cefa, Pietro, c'è il suo fratello Andrea, ci sono anche gli altri due, ma la difesa circa l'impossibilità di accogliere l'ospite come si merita, ebbene è proprio in rapporto a quella famiglia ammalata, a quella casa febbricitante, a quella casa dove le relazioni sono sono inceppate, dove le relazioni sono deviate, dove le relazioni sono trasformate in fenomeni patologici. E Gesù si attiva come padrone di casa. Leggevamo la settimana scorsa, non voglio adesso ripetermi così un po' abusivamente, padrone di casa, per dimostrare che proprio i guai della vita domestica diventano fondamento di una nuova capacità di servizio, di diaconia, dice il testo evangelico, una nuova capacità di accoglienza, di comunione, tant'è vero che la casa di Simone a Cafarnao diventa luogo di accoglienza per tutti i dolori, i drammi, i guasti, le malattie della città. Questo indipendentemente dal fatto che poi siano possibili le soluzioni, ma c'è Gesù in quella casa, e in quella casa ecco che il problema che la rendeva il luogo in cui le relazioni erano ammalate, e quella casa, ecco il problema là dove Gesù si presenta, ed è lui che passa, ed è lui che visita, ed è lui l'ospite, ma è lui il padrone di casa, ed ecco che il problema diventa il motivo per cui quell'ambiente si spalanca, e tutta la città era raccolta sulla porta di quella casa. Ebbene, adesso vedete, leggevamo ancora la settimana scorsa, Gesù alle prese con la strada, perché all'alba del giorno successivo Gesù è in cammino. Dire strade del mondo significa dire poi luoghi della fatica e del lavoro. Ecco, su questo credo di aver insistito a modo mio la settimana scorsa. E quando qui leggevamo che Gesù è in preghiera, capitolo primo, versetto 35, Gesù è in preghiera. Questa è la preghiera di Gesù, che non è una preghiera che lo estranea dal mondo, che lo estranea dalle fatiche, che lo estranea dall'impegno di una vita che si esercita nella fatica e nel servizio. No, non è questo. La preghiera di Gesù è il suo spazio interiore che esattamente il luogo interiore, lo slancio interiore, la motivazione interiore che è il motivo ispiratore del suo lavoro per la vita del mondo. Per la vita del mondo. Ricordo bene se la volta scorsa mi esprimevo esattamente in questi termini, ma vedete che qui per Gesù pregare, come peraltro in altri due momenti in cui nel Vangelo secondo Marco Gesù è in preghiera, il suo modo di pregare, il suo modo di lavorare. Non è che la preghiera è in alternativa al lavoro o un intermezzo rispetto al lavoro o addirittura una fuga dalle urgenze del lavoro perché il lavoro invece appartiene a altra logica, obbedisce ad altri criteri, è lo spazio interiore nel cammino del figlio che con il cuore aperto risponde alla voce, che è il suo modo di lavorare, è il suo modo di farsi carico del mondo, è il suo modo di assumere responsabilità che è puntuale, precisa, operativa, ma per la vita. Quel che conta è che il lavoro sia al servizio della vita. Quando noi parliamo del lavoro spesso abbiamo una visione molto limitata e direi anche piuttosto asfittica di quello che si riduce a un puro espediente di ordine finanziario. Adesso vedete, qui Gesù ha a che fare con la resistenza. E la resistenza che si esprime con le forme del ripiegamento entro le misure dell'utile particolare, dell'utile privato, i discepoli che lo inseguono e che dicono guarda torna indietro, e vorrebbero risucchiarlo dentro a quella logica, che pure vedete viene barattata come se fosse l'interesse universale. Tutti fanno così, tutti vogliono questo, tutti, come se fosse dunque un valore condiviso, come se fosse un principio di riconoscimento comunitario, sociale, un valore sociale. Tutti ti cercano. Laddove, vedete, in realtà avvilito, anche se qui sono poche righe, ma sono degli accenni su cui bisognerebbe ulteriormente riflettere, non per le cose che dico io, ma perché il problema in sé è serissimo. E qui è in questione esattamente il motivo del lavoro. Tutti ti cercano, già, ma lavorare per la vita, per promuovere la vita, per sostenere la vita, questo non in modo astratto, ma in modo operativo. E la questione è posta da Gesù con estrema precisione e con estrema coerenza, e non in teoria, ma nel vissuto di cui egli stesso è testimone operativo. Ed ecco. Rispetto all'intervento dei discepoli che vorrebbero riportarli indietro, Gesù dice andiamocene altrove, qui eravamo giunti la settimana scorsa, andiamocene altrove, e vedete lui dice così, e noi con lui, andiamocene altrove, anche questo è un itinerario che in qualche modo ricalca in qualche modo il viaggio del corteo a cui ci siamo accostati leggendo il Salmo 45 e poi il Salmo 46 che abbiamo letto poco fa in un modo un po' farraginoso, il Salmo 46 che ci ha sollecitato anche direi con notevoli provocazioni a partecipare a quel viaggio, dando spazio a tutte le urgenze di un discernimento interiore, perché comunque le fatiche, gli inconvenienti, le incertezze, i drammi, le contrarietà nel viaggio non mancano e non mancheranno, ma intanto c'è Gesù qui e vedete c'è Gesù che dice andiamocene altrove perché io sono uscito per questo, è uscito dal grembo del Padre, non soltanto è uscito dalla casa di Simone, è uscito dal grembo è lo spazio della figliolanza che lui apre per noi, perché metterci in viaggio noi con lui, andiamocene altrove, noi con lui, significa entrare in questa prospettiva mirata a sintonizzarci con la sua figliolanza. Con quel che il Salmo 46 diceva, arrendetevi e comprendete che sono io, venite, capite che sono io, che sono io. Ecco, e sintonizzarci con quel che nel cuore umano è rivelazione per noi del cuore di Dio. Come nel cuore del figlio, ecco, la nostra vita assume il suo orientamento, la sua configurazione, la sua autenticità. Andiamocene altrove. E qui, ecco, finalmente, un lebbroso, siamo al versetto 40, un lebbroso. Vedete qui il brano che leggiamo alla fine del capitolo primo ricapitola tutto. Tutte le resistenze di cui ci hanno dato dimostrazione le scene considerate, questi ambienti di riferimento, la scuola, la famiglia, la strada del mondo, il luogo del lavoro. Beh, ecco, il lebbroso. Tutte le resistenze e quella che poi si chiama l'impurità della vita, l'impurità. Tutto il linguaggio della purezza o della impurità, meglio dire purità in questo caso, e l'impurità nella rivelazione biblica ha a che fare esattamente con la nostra vocazione alla vita. Ciò che è impuro è ciò che contraddice la vocazione alla vita. Ed ecco, invece, la ricerca di purità non è una fantasia così che è accesa nell'animo di persone un po' sofisticate o un po' ossessionate da chissà quali preoccupazioni di ordine morale. No, è la vita. Ciò che è puro è per la vita, e ciò che è per la vita è puro, ecco la purità. E allora qui vedete abbiamo a che fare con il caso dell'impurità per antonomasia, quella vita che è internamente destrutturata, le relazioni interrotte, quello che vedevamo a proposito della scuola, relazioni nella famiglia, nel lavoro, relazioni interrotte, relazioni che non sono funzionali alla vita, ma diventano contraddittorie rispetto alla vocazione alla vita, e le relazioni impure. E il caso del lebbroso è un caso emblematico, e dovete sapere, ma non ci vuole molto per rendersene conto, che tutta la catechesi del nostro Vangelo secondo Marco adesso interpella proprio questo lebbroso, e quindi noi tutti, tutta la catechesi evangelica è per lui da questo momento in poi. Qui abbiamo a che fare con l'introduzione, finita l'introduzione e questi versetti, ed ecco la catechesi evangelica, perché bisogna affrontare il problema di quella impurità che affligge il lebbroso, che è tale lebbroso perché è impuro, e qui è la lebbra, vedete, non è un fatto esattamente clinico, c'è anche ancora tutta una problematica di questo genere. Allora c'è tutta una terminologia che gli studiosi sanno utilizzare in questi casi, ma nella rivelazione biblica la lebbra è insieme con i dati oggettivi di una patologia, che può essere molto varia peraltro, molto varia, è l'espressione di un tradimento interiore della vocazione alla vita, è l'espressione di un ripiegamento, è l'espressione di un'impurità, per cui la vita è destrutturata. E allora, vedete, qui la catechesi evangelica è proprio per lui, ma per noi. Finché, sapete che in tutto il Vangelo secondo Marco si parla nuovamente di un lebbroso all'inizio del capitolo 14, capitolo 14, versetto 3, e siamo a Betania, nella casa di un certo Simone, si chiama Simone, il lebbroso, dove poi Gesù viene unto da quella donna, ricordate, capitolo 14, versetto 3, siamo all'inizio del racconto della passione, capitolo 14, versetto 3, Gesù viene unto, e viene unto in vista della sua sepoltura, come egli stesso dice, perché quella donna è l'unica tra i presenti che si è resa conto del fatto che Gesù sta per morire, e che sta per morire in obbedienza a un'intenzione d'amore. Questo ha capito che sta per morire, e allora versa il profumo in quella maniera così abbondante nella casa di Simone il lebbroso, capitolo 14, versetto 3. E vedete, da qui dove ci troviamo adesso, ci ritroveremo a Betania all'inizio del racconto della passione. E questo tale qui, il lebbroso, si rivolge a Gesù. È interessante, vedete, come il testo in pochissime battute riesce a caratterizzare il personaggio, la figura, i suoi comportamenti e il suo modo di rivolgersi a Gesù, perché qui leggo che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi puoi guarirmi, dove il verbo usato non è propriamente guarire, ma è il verbo purificare. Probabilmente la nuova traduzione traduce così: se vuoi puoi purificarmi, dice il testo, il verbo in questo caso non è guarire, il verbo che peraltro compare a tante altre volte nel linguaggio evangelico. Dunque vedete, si presenta in questo tono lamentoso, supplichevole, anche se in atteggiamento molto devoto, in ginocchio, è molto devoto. E poveraccio, noi lo capiamo bene, è in difficoltà, è in difficoltà con la vita. E in ginocchio, dovete sapere che questa posizione di qualcuno che si inginocchia dinanzi a Gesù compare altre due volte nel Vangelo, nel capitolo 10, versetto 57, ed è quel tale che poi chiede aiuto a Gesù, e poi Gesù gli dice: va, vendi quello che hai, vieni, segui me, e poi se ne va. Ecco, capitolo 10, versetto 17. E poi di nuovo si parla di qualcuno che si inginocchia dinanzi a Gesù nel capitolo 15, versetto 19. Sono i soldati, dopo che Gesù è stato condannato a morte, si inginocchiano davanti a lui per schernirlo nel momento della flagellazione, prima che venga condotto al Calvario. Dunque è un atteggiamento devoto, ma allo stesso tempo un po' sospetto. In realtà, vedete, lui deve continuare a mantenere le distanze, come leggevamo nel libro del Levitico. Sono impuro, manteniamo le distanze. E nello stesso tempo chiede: se vuoi, puoi guarirmi. Attenti, perché io credo che sia molto importante cogliere qui l'aspetto ipotetico che accompagna questa sua richiesta. Se vuoi puoi purificarmi, se vuoi. Vedete, in realtà è dubbioso su tutto. Ed è dubbioso esattamente circa la volontà di Gesù. Se vuoi puoi purificarmi. Figuriamoci se lo vuoi. Impossibile. Impossibile. Certamente non lo vuoi. Qui sta il nodo, vedete, che stringe la sua incapacità di vivere, sua impurità, e che diventa una impossibilità. Se vuoi, ma è impossibile. E invece vedete come Gesù proprio adesso interviene ribaltando la prospettiva. Qui il testo dice che, mosso a compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, purificati. Sii tu purificato, alla lettera. Vedete che qui c'è un problema a proposito del verbo tradotto con mosso a compassione, che è una traduzione rispetto a un testo antichissimo che certamente merita tutto il rispetto, ma ci sono altri codici antichi i quali invece del verbo splanchnistis, participio auristo, usano il verbo orgistis, adiratosi. Dunque quel che conta è, vedete, comunque cogliere subito la presa di posizione di Gesù, così energica, così risoluta. Come se vuoi? Certo che lo voglio! Certo che lo voglio. Voglio. Perché questa è la sua volontà, ma questa è la sua posizione interiore, è lo spazio della figliolanza che ha messo a nostra disposizione, è il cuore di Gesù, figlio di cui Dio si compiace. E nel Vangelo secondo Marco altre volte viene usato questo verbo volere, Gesù che vuole, e Gesù vuole sempre in relazione all'adempimento di quella missione che riguarda lui in quanto figlio che risponde al padre. Certo che lo voglio. E vedete, questa sua volontà è anche il motivo della sua collera. Qui vi dicevo, se invece di dire mossa a compassione, diciamo avviratosi, non c'è da spaventarsi per l'uso di un linguaggio che ci sembra inopportuno. Se voi girate la pagina, nel capitolo 3, versetto 5, poi veniamo a sapere che Gesù, guardandoli tutti intorno con indignazione, rattristato per questa indignazione, orghì, cioè con la collera. C'è di mezzo questa collera di Gesù. Subito dopo, nel nostro brano evangelico, Gesù sbuffa, dice il versetto 43 che già abbiamo sotto gli occhi, ammonendolo severamente, versetto 43, dunque uno sbuffo. Questo comportamento di Gesù, che sembrerebbe inappropriato, è invece perfettamente coerente con la sua volontà. Questo sbuffo di insofferenza, come se vuoi, tant'è vero, vedete, che Gesù lo ha toccato. Ecco il gesto di Gesù che tocca il lebbroso. Questo è il modo più sconcertante che mai per dimostrare come nella sua volontà di obbedienza filiale alla voce che lo chiama, nell'adempimento della sua missione, Gesù si fa carico della situazione di difficoltà, di impurità, di vita destrutturata, di incapacità a vivere, impossibilità a vivere del lebbroso. Lo tocca, e un gesto proibito, come sapete bene, ma questa è anche la contestazione radicale di quella malattia, che in realtà, vedete, non è esattamente, non è semplicemente quella patologia che banalmente noi definiamo lebbra e i medici definirebbero a modo loro, ma è l'impurità, ossia la rinuncia a vivere, se vuoi, ma non vuoi, perché quella condizione di vita destrutturata, di vita che è prigioniera di situazioni dove le relazioni sono inceppate, le relazioni sono bloccate, le relazioni sono tradite, le relazioni sono insufficienti, le relazioni sono soffocanti, là dove la vita è affrontata in maniera tale da anticipare la morte, e programmare la morte, e gestire la morte, è impuro. Ecco, il massimo dell'impurità è la morte, nel linguaggio biblico, ma è anche vero che nel linguaggio biblico poi sta scritto che la lepra è il primogenito della morte. Primogenito della morte, così si dice della lepra, nel senso che la lepra è già l'anticipo della morte, è già un gestire la morte nel tempo in cui fisicamente si è ancora in questo mondo, ci si destreggia, ci si barcamena in maniera piuttosto straziante, ma comunque ancora i dati anagrafici ascrivono questo personaggio alla categoria dei viventi, ma è già il primogenito della morte. Ebbene, è Gesù che affronta e più che affronta, proprio contesta l'impurità, che è la rinuncia a vivere, che è il vero il dramma dell'incontro che qui viene descritto e che poi è ricapitolazione di tutte le questioni che sono state man mano vagliate nelle pagine precedenti. Ed ecco, nello spazio della sua figliolanza, che è lo spazio interiore, il cuore aperto del figlio in risposta alla voce, e è là che Gesù realizza un evento di solidarietà, e per questo tocca, non è soltanto un pio desiderio, non è soltanto un'aspirazione, come dire così, un po' sentimentale, no, Gesù realizza un evento di solidarietà che è generativo di vita nuova. Gesù tocca il lebroso, che poi secondo la legislazione mosaica è come dire che contrae impurità, fa sua l'impurità del lebroso, un problema di ordine tecnico che si risolve con certe procedure di purificazione previste dalla legge, il libro delle vittime a questo riguardo dice tante cose. Ecco, ma Gesù lo tocca, è la sua solidarietà, il suo modo di essere presente là dove per quel tale che vedete diventa adesso una figura che in un modo o nell'altro ci rappresenta, tutti in un modo o nell'altro, ecco, senza connessioni così rigorose e definitive, ma ci rappresenta tutti. E là dove lui è alle prese con l'incapacità di vivere in pienezza, lì Gesù. E vedete, quel che il Salmo 46 ci lasciava intendere con l'annuncio che ecco, abbiamo trovato il rifugio, là dove Dio ha preso dimora nelle contraddizioni della nostra vicenda, negli angoli oscuri del nostro mondo, e là dove l'impurità della nostra vocazione alla vita, che non risponde alla intenzione originaria del Dio vivente, precipita nella morte. Ecco, questo suo modo di toccare il lebroso, vedete, è già il programma di quel cammino che condurrà Gesù nella solidarietà con la nostra condizione umana fino a far sua la morte degli uomini, di tutti gli uomini peccatori. È come se noi qui alla fine del capitolo 1 stessimo già contemplando il crocifisso. Noi stiamo contemplando il crocifisso. Ecco, allora quello sbuffo di cui già parlavo, ammonendolo severamente, lo rimandò subito e gli disse, è uno sbuffo che è strettamente connesso con quel sospiro che tra l'altro leggevamo oggi nel Vangelo proprio di oggi, nel capitolo 7, versetto 34, ma poi se ne parla ancora nel capitolo 8, versetto 12, Gesù che sospira, alza la testa e sospira, perché ha a che fare con quel sordo muto che è in difficoltà nelle relazioni, sordo muto, e Gesù anche lì lo tocca, usa le mani, usa la saliva, manipola un po' le orecchie, manipola la lingua, operazioni, e ne parlavamo oggi durante la messa, che sono dal punto di vista igienico poco consigliabili, certamente non in tempo di pandemia, quantomeno, ma poi comunemente non succede che, andiamo a rileggere il capitolo 7, il Vangelo di oggi, Gesù che mette le dita nelle orecchie, Gesù che con la sua lingua fabbrica un impacco che poi gli serve per manipolare la lingua di questo muto. Già, ed ecco il sospiro profondo di Gesù che alza gli occhi al cielo, dice il Vangelo di oggi. E qui questo atto di contestazione, di rivendicazione, perché è così che Gesù chiama il lebroso a ad assumere pubblicamente la responsabilità della sua purificazione. Vedi che tu non sei prigioniero, vedi che tu non sei intrappolato dentro alla logica dell'impurità. E tant'è vero che gli dice: adesso vai, guarda di non dir niente a nessuno, ma va, presentati al sacerdote e offri per la tua purificazione, di nuovo il catharismos, per la tua purificazione, quello che Mosè ha ordinato a testimonianza per loro, perché leggiamo nel libro del Levitico. E Gesù dice questo, vedete, va e prendi responsabilità di quello che è il valore della tua vocazione alla vita, che è ricondotta alla purità per come sei investito da quella corrente di solidarietà, di vicinanza, sei inserito in quel rifugio d'amore che è la volontà di Dio, è la volontà di Gesù, il Figlio, con il suo cuore umano. Ma le cose non vanno così, vanno diversamente. Quel tale, vedete, che è stato toccato da Gesù, poi veniamo a sapere qui che non ha preso coscienza della novità che ristruttura dall'interno la sua vocazione alla vita. Quella ristrutturazione dall'interno a cui accennava a modo suo anche il Salmo 46 che leggevamo precedentemente, perché questo tale, invece di far quello che Gesù gli ha raccomandato, si allontanò e cominciò a proclamare, a divulgare il fatto. Il fatto è che Gesù l'ha toccato, ma invece lui doveva andare a registrare la purificazione, che ti lascio intendere, ripeto qui, senza pretendere da parte mia di interpretare in maniera definitiva e risolutiva il breve brano che abbiamo sotto gli occhi, tante altre letture sono certamente possibili e forse anche preferibili, ma a me sembra proprio che qui, vedete, Gesù gli ha detto: devi prendere coscienza di come sei non più prigioniero dell'impurità, perché ti ho toccato, perché sei amato, perché è la volontà di Dio, perché sei chiamato alla vita, perché l'Evangelo di Dio fa di questa tua esistenza deviata un'esistenza ritrovata, di questa tua storia prigioniera della morte una storia rigenerata per la vita. E invece quel tale non va da farsi registrare, è come se non, lui stesso non ci credesse. Non va dai sacerdoti che sono addetti a queste diagnosi e a queste verifiche, e non va. Invece racconta il fatto, e questo è il motivo per cui Gesù è costretto a dimorare in luoghi deserti, dice qui. Al punto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, perché Gesù è impuro. Sì, è un fenomeno transitorio, temporaneo, ma intanto vedete qui il nostro testo evangelico ci tiene proprio a ribadire il fatto che per aver toccato il lebbroso, Gesù è diventato lebbroso, e per essere diventato lebbroso lui non può più entrare, deve dimorare in luoghi deserti dove dimorano i lebbrosi. E così, vedete, è già una prospettiva che ci orienta verso il compimento ultimo della sua missione in questo mondo. Dimorava in luoghi deserti, ecco, fino a dimorare nella morte degli uomini peccatori. Questa solidarietà che è motivata da una pura gratuità d'amore, e questo è il suo modo di essere figlio nella condizione umana. E così è l'Evangelo di Dio per noi, per tutti gli uomini che muoiono, finché scopriremo che proprio in questo modo siamo stati attirati a Lui, come ci lasciava intendere già il Salmo 46 e come poi leggiamo nel Vangelo secondo Giovanni: quando sarò innalzato attirerò tutto a me. tutti a me, ecco. E qui è interessante il fatto che il brano evangelico di domenica, siamo alla fine del capitolo, aggiunge che se Gesù non poteva entrare, se ne stava fuori in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Venivano a lui da ogni parte. Vedete, questo suo modo di essere presente nella relazione con l'impurità della nostra esistenza umana e quindi toccare il lebbroso fa sì che, dimorando in luoghi deserti, in quella periferia estrema che sarà poi il suo sprofondamento nella morte, è divenuto davvero il testimone di quel rifugio a cui la nostra esistenza umana si rivolge, e nella certezza così sorprendente e meravigliosa di una dimora che oramai ci accoglie, ci solleva dal basso e ci rigenera per la vita che non muore più. Andavano a lui da ogni parte, certo. Noi siamo in cammino per prendere consapevolezza in maniera sempre più sincera e coraggiosa, quel che significa essere attirati da lui, a lui, per essere generati alla vita vera, nella gratuità di relazioni aperte alla totalità delle creature di Dio nel tempo e nello spazio, è quello che è volontà di Dio. A cui lui finalmente ci consegneremo e nella quale noi finalmente troveremo dimora. È la volontà di Dio che si è manifestata a noi nel cuore umano di Gesù. Noi adesso rileggiamo il Salmo 46.